L'amore e a niente che facesse battere forte forte il cuore, adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che vita e poesia se ce l'amo. Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.
Amici ed amiche radioascoltatori, amici di musica e poesia, benvenuti a questo meraviglioso programma di poesie, poesie che arrivano da tutti i poeti cervetrani e da musiche che il nostro buon Giacomo ci fa ascoltare. Buonasera.
Buonasera.
Ecco, buonasera anche da
Johnny.
Da
Paolo.
Paolo e da
Johnny e
Giacomo e da Salvatore.
Ecco, abbiamo,
dunque, avrete sentito vari nomi. Sì, questa sera abbiamo il piacere di avere accanto a noi anche Paolo Senzini, il quale declamerà.
Fine dicitore,
declamerà anche lui le poesie.
A me mi fa piacere anche a me stare qua insieme a voi.
Ecco, bene.
Allora ascoltiamo un po' di sigla e poi prendiamo le... qui insieme con le poesie che trasmette appunto Radio Liracere.
Radio Liracere, questa meravigliosa emittente che ha avuto il coraggio e ha avuto davvero la prerogativa e ha voluto dare fare cosa gradita a tutti i suoi radioascoltatori mandando in onda questo bellissimo programma Musica e Poesia. Ogni settimana viene dato un tema e infatti le prime poesie che verranno declamate si riferiscono al tema della settimana. Per questa settimana
qual
il
era
tema?
Il tema?
Febbraio con le sue Paolo con in ogni sua manifestazione, certo. Quindi San Valentino, la neve, la bufera.
Ma diamo un benvenuto a Paolo Senzini.
Certamente,
grazie
certamente.
Per questo benvenuto e come ho già detto prima è con immenso piacere che mi trovo qui in mezzo a voi per declamare queste poesie che sono, diciamo, come ho già avuto occasione di dire in una mia poesia già inviata, riprendo contatto con la musa poesia e con tutti i poeti di casa mia.
Bene. Grazie di questa presenza, ecco, e benvenuto.
Con queste parole penso che possiamo iniziare.
Certamente.
Sul tema di febbraio e la parola Johnny.
Allora, febbraio è la prima poesia di Arturo Meucci. Venga la febbre a chi febbrar mi dice, mi avvicino alla primavera. Si muovono dalla terra le radici, il fior germoglia con l'atmosfera. Però non ti fidar della dolcezza, so esser rovente e fastidioso. Quando ti sembra tutta una carezza, delle volte si sfoga il mio nervoso. Porto all'alta montagna la tormenta e alla pianura il tempo nevoso. Il pastore di lui si lamenta e dice che son molto turbinoso. Io sono dolce per chi si contenta, non dipende da me, ho il mio destino. Se il sole mi riscalda e mi arroventa, vi faccio compagnia, vi sto vicino. Gennaio mi ha lasciato la consegna, ha fatto pure lui come Pilato. È come un buffo per colui che segna, ma quello brutto io ce l'ho trovato. I figli non son mica tutti buoni, 12 soli ce li ha messi al mondo. Mio padre dice a tutti mascalzoni e sempre ci fa fare il giro tondo. Certo, il difetto ce l'abbiamo tutti, io cercherò di fare il mio dovere. Se poi i tempi mi verranno brutti, ma che ci posso fare? È il mio mestiere. È duro in pochi giorni, questo è vero, ma porto a tutti un gran divertimento. Se voi pensate, non vi sembra vero, che pure anch'io sono molto contento. Venga la febbre a chi fervarmi dice, e m'avvicino alla primavera. Qualcuno c'è chi mi benedice, non porto sempre mica la bufera. Bravo Arturo, che ha cercato, vero Paolo?
Ecco, febbraio in una maniera veramente...
Ha cercato di essere...
Ha parlato tutti i mesi dell'anno, ecco, e quindi ha fatto una sua...
Ha cercato di essere solidale col febbraio, che febbraio che viene da tutti un po', diciamo così, interpretato come un brutto mese. A te...
Vai Paolo.
Questa poesia che adesso mi accingo a leggere è di Dario Rossi, Fatuità di febbraio. La solitudine insegna ad amare l'esilità delle cose. L'essenza di fuochi al mattino rifrange espiazioni alla proda del cuore, mentre suona l'amore d'aiuto dei tuoi occhi. Ormeggi di fumi e bacche rabbescano fenditure di tempo, dove colano rinnovate le malinconie. Un cane bianco schiassa nei rigagnoli d'una sciara febbricitante e avara. Simile a schisto, l'anima si spalda e nel cielo di mallo capriolano le lamine da un giallo salice coi rami di litoide un pendolino mostra le sue penne. Fatuità di bolle verdi, di fermenti, di mimose, di schiccherio, di nuvole in fondi di fengite. Fatuità del tuo amore che piange sulle mie ginocchia.
La poesia che segue è quella di Laura Marozza, intitolata San Valentino. Amore, ciao, vieni a me in questo meraviglioso giorno. Il nostro amore è rafforzato perché è da noi ricordato. Amore, ciao, porgi la tua mano, stringila incrociando le nostre dita. Questa è la nostra vita. Ora con il tuo braccio circonda la mia vita e attirami a te con calore. Così è veramente amore. Guarda i miei imploranti occhi che soffrono per te. Amano. Amore, ciao. Avvicina le tue morbide labbra sulla mia bocca suggellatrice, come farebbe una bravissima attrice. Questo è veramente amore, vero? San Valentino, protettore degli innamorati. E da lui queste coppie verranno per sempre comandati. Ciao amore, per te e per sempre sarai con me, nel mio cuore.
Ti ringrazio della cartina che ha spedito a casa, bellissima.
Allora, Salvatore Copponi ci presenta il suo febbraio.
Febbraio 1984, anno bisesto, anno funesto? Punto interrogativo. Febbraio, detto pure febbraietto, De Mise è il più piccino dispettosetto, ma è simpatico a parecchia gente perché la primavera è ormai imminente. E lo porta conforto ai pensionati che per lui hanno 2 giorni assicurati, sia di giorni 28 o 29 la paga mensile non si muove. Da febbre ha il nome derivato perché la madre terra ha già febbrato col suo calore il mandorlo è fiorito ed il crudel inverno ha un po' sbiadito. Gialleggia la mimosa pettinata, spettinata, di fata primavera pennellata. È benedetta la pioggia tua febbraio, perché riempirà certo il granaio. Quest'anno, o febbraio, fai bisesto l'84, speriamo non funesto, come sta scritto sopra il calendario, e non ci caschi addosso qualche guaio. Sfata il proverbio tuo di tanto in tanto, perché quest'anno è pure l'anno santo e bisogna essere più buoni, perciò lascia i castighi e porta i doni.
Ed ora è la volta di...
Ora abbiamo una poesia di Donnini Bruno, si intitola San Valentino. Ne trovi in questo mese un santo caro al cuor gentile degli innamorati. 14 del mese di febbraio, San Valentino per i fidanzati. Ci si scambia l'affetto con un cuore di cioccolato o un bacio perugina, per esprimere tutto il nostro amore, per dir che si ama sempre e più di prima. In questo mese sboccia il biancospino lassù nei monti verso le roselle, candido fiore di primo mattino che in sé raccoglie tante cose belle. Muove le gemme il mandorlo precoce che sembra dar la sveglia alla natura, e un sussurrio ne senti poi di voce, è la nuova stagione che matura. E nel gentil, soave, dolce cuore, il palpito più antico senti, è amore.
Concludiamo il tema febbraio con una... Ah no, mi si dice che c'è un'altra poesia ancora, sì. Ecco, la poesia sul febbraio è quella di Laura Rossi, la figliuola di Dario, con una poesia appunto intitolata semplicemente Febbraio. Febbraio è venuto a noi con il fresco profumo dei fiori appena sbocciati. Si vedono i rami degli alberi colorati di morbide palline gialle. I mandorli hanno gemme bianche come neve. I prati sono ricoperti da nuovi ciuffi d'erba color verde smeraldo. Febbraio sei venuto a noi con il dono di aver rinnovato la natura.
Lauretta.
Ecco, veramente adesso concludiamo questo tema febbraio con una poesia di Salvatore Copponi.
Ecco, Salvatore, accomodi.
Anzi. La mimosa fiorita tra le tombe etrusche, dedicata a Donna Francesca, perché Paolo è ritornato a noi. Il giallo acceso della mimosa sembra la chiama bionda d'una sposa disciolta sopra il corpo insanguinato del giovane guerriero tanto amato. Tra i tumuli il tronco vuole uscire come la morte volesse sfuggire. Le occhiaie vuote delle tombe nere lo guardano commosse e un po' severe. Tremulo
nella brizza della sera si alza il canto della capinera, che tra i rami del mandorlo fiorito compiange tutto un mondo ormai sparito. Occhieggiano tra i peschi ancora spogli delle timide gemme i neogermogli. Quando sarai sfiorita, o pia mimosa, bacerà il sole la vermiglia rosa.
Salvatore Copponi.
Con la poesia di Salvatore Copponi abbiamo terminato, come dicevamo prima, il tema febbraio. Ed ecco che, come è solito, come siamo soliti fare,
questo sarebbe un po' mettiamo un bel disco. Il programma è musica e poesia.
Ha imparato presto il nostro Paolo.
Altro che mettiamo un po' di musica.
Ecco bene, che giunge un bellissimo brano. Un bel brano carnevalesco, diciamo così, visto che siamo in tempo di carnevale, quindi ci voleva.
Sì, dunque la richiesta di Paolo è stata esaudita con veramente un magnifico brano, un brano scherzoso, allegro, che ha diviso queste, diciamo così, le poesie del tema con le poesie dedicate ai quadretti di Cervete.
Cose di casa nostra. Certo.
E sono forse le poesie più belle, almeno diciamo non le poesie più belle, diciamo la parte più bella di questa trasmissione.
Cioè quello che più sentono i nostri ascoltatori, che sarebbero poi i nostri paesani, i cervetrani.
Casa nostra è mica la mafia,
Bella è cosa nostra. Casa nostra.
E iniziamo con una poesia di Dario Rossi, il quale da qualche settimana a questa parte ha, diciamo così, voluto dipingere quello che è l'antico luogo di Cervetri. Sicuramente è il posto che è amato a tutti i cervetrani, perché è lì che si viveva, è lì che i ricordi, diciamo così, vanno a posarsi. La barberia di Ugo e Pietro.
tratteggiando i ricordi della mia fanciullezza alla storia legati dell'antico paese, delle sue genti che con vivace acutezza l'hanno elevato in moto palese, m'accorgo di quanto adesso le ami e di poetare di loro io brani, e di poetare i loro mestieri, la loro arte, nonché il loro idioma, come se fosse vissuta ieri, mentre già il tempo ne imbianca la chioma, oppure della morte la falce brunita, con dolore immenso ne ha spento la vita. Di mia madre tutto ricordo, le tiepide lacrime, i rari sorrisi, delle parole dolci l'accordo, le stanche mani, i vestiti suoi lisi, e lo sguardo con gli occhi suoi snelli, quando diceva, Dario, devi farti i capelli. In fondo a Piazza Risorgimento, salendo su, su dal vicolo mio, al lato d'un pino che frullato dal vento faceva al cielo concerto e al buon Dio, c'era la barberia di Ugo e Pietro, con la vetrina, salette ed il retro. Fratelli cortesi, dei veri artisti sia della forbice sia del rasoio, e nel paese da tutti ben visti il mestiere trattavano con vero orgoglio, sicuri artigiani di tempi passati ed ancor tutt'oggi sempre stimati. Nella saletta i clienti in attesa, con il giornale sportivo in mano, con criterio parlavano della rara impresa di Coppi e Bartali e del ciclismo italiano, ed anche se a casa avevano poco, s'accaloravano quasi per gioco. Erano i tempi del grande Torino, la squadra amata da tutta l'Italia, delle sue imprese, ma a volte il destino, con la sua rete la vita attanaglia, ed il ricordo di quei calciatori scardi nel cuore in mille tremori. E Ugo e Pietro, anche parlando, accorti stavano al loro cliente, che all'improvviso e fluttuando veniva fuori quasi dal niente, la barba rasata, il capello tagliato, sembrava un altro così ben conciato. Vecchia bottega, sei poco cambiata e sempre al solito posto tu stai, un nido sembri con la sua nidiata, i vecchi clienti non ti cambieranno mai, perché sei un cimelio del nostro paese, un raro pezzo ma senza pretese. Solo più il pino non ti fa compagnia, è stato tagliato, non so la ragione, forse perché dava troppa allegria o quiete donava col verde ombrellone. Ora più il vento non frulla le chiome, arriva, rotola e si chiede, ma come?
Questa è una poesia bellissima di Dario.
Meravigliosa, no, davvero.
Porta proprio uno spicchio di cerveteri nella nostra mente, insomma. È veramente favolosa questa poesia.
Beh, diciamo così, ho avuto il piacere di dire in altre occasioni, è chiaro che voi cervetrani, voi che siete nati in questo paese, conoscete questo vicolo, il vicoletto, via Gillina, la Boccetta, quindi questo antico rione di Cerveteri, dove appunto vivevate quasi tutti.
Certo, l'andare ecco, indietro nel tempo ci porta i ricordi,
ecco,
no?
Chissà che cosa avvertite dentro di voi.
Ritorniamo giovani.
Ecco, dicevo che mi sento commosso io, figuriamoci voi.
Certo.
Allora, andiamo avanti con un'altra bella poesia.
Questa è un'altra bella poesia, sempre sui quadretti di Cerveteri, di Arturo Meucci. Si intitola Cerveteri sotto la pioggia. Da una finestra nel verde vedo il tramonto. Il sole si insacca nel mare in mezzo ad un colore bluastro segno di pioggia. Rincorre la notte il giorno gelido il vento. Cade la pioggia nebbiosa e ricopre d'un colore grigiastro la tua immensa collina. Rincorre il bambino bagnato dalla mamma per un po' di tepore. Cerveteri sotto la pioggia, l'acqua zampilla allo sbatter contro le torri, le case, e tutto sembra una fiaba, un castello incantato tra il verde fumante ed il rosso d'un fiore. Tu sei un paradiso sotto la pioggia, il campanile della nostra chiesa, il granarone, nella nebbia piovastra che cade dal cielo, sembrano danzare in mezzo alla tormenta e il vento. Ma anche così la tua bellezza è luce e amore.
Poesia di Arturo
Meucci, bravo Arturo nostro. Ora, adesso tra le lodi
vai Salvatore,
tra le lodi c'è pure la dolente nota, cioè la dolorosa storia del piano regolatore di Cerveteri, che sto 20 anni più che sta in giro e ancora non si riesce a fabbricare, a ristrutturare soprattutto la casaccia, la vignola e nella parte di Cerveteri abitata veramente dagli antichi cervetrani. Un dì un contadino torfetano, mangiando l'acqua cotta con la mano, portò alla bocca un chilo bello e grasso che nella bobba se ne andava a spasso. Al premio delle labbra l'animale capì quanto fosse capitato male e, gonfiando la pancia più non posso, fece cri cri per chiedere soccorso. Ma il contadino di stomaco forte l'apostrofò così dandogli morte: tardi cantasti, o grillo impertinente, tardi cantasti, e lo schiacciò col dente. Così tardi cantò quell'urbanista del pian regolatore progettista, e cadò tardi l'amministrazione danneggiando la popolazione. Quando fuggono i buoi dalle stalle, e van chiudere le porte alle loro spalle, se fino a qui si è costruito male, il pian regolatore poco vale. La medicina più non serve al morto, e non serve d'inverno l'acqua all'orto. Una cosa nel piano è manifesta: c'è chi piange per esso e chi fa festa. Festa la fa il vecchio appaltatore insieme al grosso suo lottizzatore, mentre il risparmiatore poverino piange per il crudele suo destino. Non può la sua casetta costruire, che il piano gliela viene a proibire, perché là mette il verde e qui l'asfalto, roba da farlo diventare matto. Chi poi ha costruito il grattacielo non perde il vizio pur cambiando pelo, e difende con ira il pian lombardi, scagliandole sugli altri i suoi petardi, perché sa bene che se la va in porto avrà un guadagno pur avendo torto. Difatti nella pianta disegnata la fetta sua è la privilegiata, dove senza misteri e senza veli può costruire ancora i grattacieli alla barba di tutte le di fresconi che lo seguono come pecoroni. È già da tempo che l'hanno adottato il piano regolatore ed approvato, ma per l'applicazione a quanto pare stiamo nuotando ancora in alto mare. Chi lo vuole cambiare integralmente, chi dice ciò non servirebbe a niente, chi corretto lo vuole, chi senza schizzo e chi tagliato al centro e chi a pizzo. Conferenze, dibattiti e sfugliate all'ordine del giorno sono portate, ma ancora si aspetta che si possa dire chi alla casaccia possa costruire, e le benedette salatissime varianti possono far costruire tutti quanti, specialmente il vecchio cervetrano che è rimasto con le mani in mano, aspettando il pian regolatore sfruttato solo dal grosso appaltatore.
Bravo Salvatore, ha toccato davvero, ecco, un punto importante, è un fatto sociale, e quindi interessa Cerveteri, quindi è bene, ha fatto a metterla nei quadretti di Cerveteri. Ritorna Arturo Meucci con Famiglia Cerveterana, dedicata alla famiglia Polenta, bar Etrusco. Questa famiglia deliziosa e amena sembra nata all'isola cubana, brilla per loro il sol, l'alba serena, di amore e di bontà, tanto le sana, unita come maglia di catena, di vita ardente, di passione sana, di sussurro amoroso tanto è piena, sempre gentil, non è vita strana, i visi tondi a forma di sirena, che di bellezza è come una fiumana, sposa esemplar, d'un amor che alena,
dolce sorriso di bellezza indiana. Gli occhi son pieni d'ardor che balena e zampillanti come una fontana. Torrido il sangue brucia in ogni vena, sussurro d'amor che mai si allontana. Accarezzate dalla dea Diana, lo sguardo dolce che brillante mena, modi gentil che d'ogni parte spiana, sempre ridenti non esiste scena. Bella famiglia, candita e serena, la mia penna descrive, non è strana, sotto il bagliore della luna piena, che nel suo raggio ogni cuor risana. Bravissimo, Arturo che ha voluto fare omaggio alla famiglia Polenta.
Quest'altra poesia, sempre sui quadretti di Cerveteri, è di Bruno Donnini e riguarda Piazzetta della Chiesa. Piazzetta della Chiesa, di ricordi son piene quelle mura scarne assai. Come pretendi che oggi io mi scordi? Dimenticarti non potrò giammai. Il palazzo là al centro principesco dei Ruspoli, signori, col portone. La prima casa era quella di Francesco, che in porta stava al gioco di pallone. Martinella, ricordo, era piccina, anche se già ne aveva molti danni. Si giocava da sera alla mattina, a spaccarella, a fionda, senza inganni. Sergio Angelucci con Lello Magrelli facevano i guardiani dei signori, con Oscar Giovanni Belardinelli spesso portavano i cavalli fuori. Che spettacolo poi la cacciarella, quando uccidevano tutti quei cinghiali, era una festa, forse la più bella, venivano dalla strada dei vignali. E vicino la chiesa, casa mia, quasi sentivo dire le orazioni di quella gente che era tanto pia quando ascoltava al vespro le funzioni. Tempi passati, più non ritornate, e la piazzetta ha cambiato l'aspetto, quelle famiglie se ne sono andate, nuova chiesa e museo vi hanno eretto. Un selciatello in pietra lastricato vanno gettato sopra questa piazza, orco il castello il principe addonato, sei meta del turista che scorrazza. E le vestigia degli antichi etruschi, tutte disposte dentro a tante urne, ci son per tutti i sopraffini gusti delle scandinave genti taciturne. Ma pur se sei cambiata così in fretta, come allora ti sogno, o mia piazzetta. Bruno Donnini, bravo, mi ha riportato ai tempi della giovinezza, perché io e Bruno siamo quasi coetanei, insomma, quindi abbiamo giocato spesso e volentieri in questa piazzetta, e quindi mi ha riportato, facendomi vedere queste persone che lui ha nominato e che hanno fatto, insomma, anche gran parte della storia del nostro paese. Quindi ritornare alle cacciarelle, ai cinghiali, a tutto questo scorrazzare per la piazzetta. È veramente bella, bravo Bruno.
E più si va avanti, volevo dire, più si va avanti, Paolo, e più mi accorgo quanto davvero voi cervetrani avete amato, amate ancora sia Via Gillina, la Boccetta, che la piazzetta. È la terza poesia che sento leggere o che leggo. Una è stata di Franco Carletti, l'altra è stata la tua ed ora quella di Donnini Bruno, e tutti e tre avete diciamo dipinto, avete scritto sulla piazzetta con il cuore, veramente lo si sente da queste pagine. Oh, mi pare che i quadretti di Cerveteri
sono terminati.
No,
ce n'è un altro.
Ce n'è un altro, sì, di Salvatore Toppone.
No, adesso ci dirà lui di chi è. Avanti, Salvatore.
Allora, prego Salvatore.
Prego Salvatore, si accomodi. Dunque, questo è un quadretto di Cerveteri di
del nostro stimatissimo direttore didattico Dino Locarini, che oltre a essere un bravo direttore didattico, era pure un facondo poeta, un fecondo poeta. Ora non so se compone più, perché dei combatti tra maestri e alunni non c'era più tempo. Questa è la storia di Cerveteri in ottave, è vero, si dovrebbe cantare, ma lasciamo stare. Fa gli italici popoli isolati, con strana lingua ed arte progredita, fra mezzo l'Arno e il Tevere stanziati, condussero gli Etruschi la loro vita, dalla lontana Liglia emigrati, causò la carestia lor dipartita, così resero ricco e popoloso questo terreno basso e paludoso. Di ciò ci narra Erodoto studioso, e dice pur che li guidò Tirreno quando che il padre Ati, timoroso, lo mandò a conquistare nuovo terreno. Dionigi, l'altro storico famoso, li fa discendere da Pelasco Seno, e Tito Livio pur non ha dischiusi i molti dubbi intorno a ciò diffusi. Agilla, Vulci, Vitulogni e Chiusi, Tarpigna, Veglio, Populogni, Arezzo, a stesse arti e professioni d'usi, d'ogni cittade il popolo era avvezzo. I nomi di altre quattro son confusi, e a dirli tutti non mi dà capezzo. Dode capoli insieme fur chiamate, e tutti insieme unite ed alleate. Le 12 città confederate ebbero a capo ognuno un locumone, e stavano in territorio volsignate, l'unico tempio di loro religione. Erano quivi sempre celebrate tutte le feste con gran devozione, la dea Voltunna vi era venerata e l'arte ruspicina praticata. L'amante veniva sempre ben pagata, col meretricio si faceva la dote, banchettava con l'uomo denudata, Aristotele dice in chiare note, con lo stesso mantello riparata che ripara anche l'uomo che si scuote. Teopompo dice che ella mai non strilla quando è pagata con metà che brilla. Mezenzio Lucumone era da Gilla, a turno re di Ruti di alleato, che con la vigna la cara pupilla di Latino si era fidanzato, ma l'amore di Enea poi questa assilla, e in conseguenza turno è ripugnato. Da ciò gran guerra che presto finisce, fugge Mezenzio e turno vi perisce. Da lì in avanti Roma si ingrandisce e comincia a sconfiggere i vicini, ai Sabini le donne gli rapisce, i Volsci, gli Equi, lei li fa meschini. Agila lentamente indebolisce e so sguarnire pure i suoi confini. Nel 350 avanti Cristo con l'arme Roma ne fa il grande acquisto. Il destino di Cere divien misto d'allora in poi con quello dei Romani, e il simbolo dell'Aquila fu visto dominar delle Etrurie i vasti piani. Ed anche per la Gallia esso fu tristo, per l'Iberia e per i popoli africani. Perduto infine lo spirito guerriero, il romano soggiacque allo straniero. Quando di Roma si disfè l'impero, in Italia discese gli invasori, il Goto, l'Unno e il Longobardo fero, vennero qua giù coi loro imperatori, ma il reggitor delle chiavi di Piero convinse con la croce i predatori. Dai Pipini, dai Galli, dagli Ottoni, castelli e terre riceveva perdone. Gli Uteprando incominciò le donazioni, cedette Sutri al Papa col castello, così nell'Ottocento coi bastioni gli fu ceduto pure sto paesello, e il Vescovo vi disse le funzioni, per 300 anni qui tenne l'anello. Pietro, Crescenzio, Annino ed Adriano, Stefano, Benedetto e anche Romano. Abbandonato poi da ogni cristiano, rimase a lungo senza alcun padrone, vi scorazzava il saracin pagano e fu affittato a tal Pietro Latrone, che pagava per i colli e per il piano due suoi marabottini di pigione. Fu sottoposto al Vescovo di Porto, questo paese spopolato e morto. Roman Bonaventura, molto accorto, vescovo da Gregorio nominato, lasciò cera agli eredi dopo morto che 200 anni l'hanno amministrato. Della Rovere poi lo tenne accorto che Sisto IV gliel'aveva lasciato, finché a Francesco Silvio fu donato dallo zio Papa che l'aveva acquistato. Quando del Borgia si iniziò il papato, cibo che aveva bisogno di godini, non rispettando più il capitolato dell'Enfiteo se ne vendé i confini. Con ducati sonanti fu pagato 40.000 da Virgilio Orsini, fidato amico dell'Aragonese che di quel papa l'elezion contese. Dall'anno in cui il gran genovese scoprì la terra degli italiani ignuti, 172 anni e qualche mese regnarono gli Orsini non forruti. Fintanto che sua vendita hanno rese 550.000 scudi. Un ruspoli a tal somma lo pagava e con ciò il marchesato ne acquistava. Nel 1900 chi votava in seno al consiglio comunale con la scrittura il voto non segnava perché la penna si leggeva male. Per dire sì il fagiolo e no la fava adoperava pullo scritturale. E da quest'uso antico viene il detto me va a fagiolo, che vuol dire l'accetto. Del campanile giù dall'alto tetto nel 716 discese il campanone che come un coccetto in tanti pezzi la terra disfece. 42 anni dopo su un progetto il nuovo tempio a San Michele si fece, insieme ai calabresi nominati Pier Gentile e Morelli erano già nati. Ora che le più antichi l'ho contati, veniamo un po' ai tempi più vicini, quando a Lampione si era illuminati, il medico faceva travaglini, tutti i bambini da 6 anni nati andavano alla scuola da budini, pochi erano i pupetti, la mambana prendeva 15 lire a settimana. A quei tempi c'era la terzana, c'era la signorina del crino, soffriva questa gente maremmana, come canta il poeta Bischerino. Giunto alla fine della settimana, il bifolco n'avea manco un soldino, mentre Grifoni allargava i confini, come cantava Gigi di Fiorini. Scaglione, dunque. Cicoria e ramoracci, cibi fini, so di sti tempi, canta Bischerino. Altobelli e Grifoni so canini, risponde Gigi, e n'altro che il pretino. I pecorari fanno i contadini e poco il pane e non si beve il vino. Di migliorare ogni speranza è vana, la strada del progresso sta lontana. Da 70 di razza paesana sono i sinci e 2 solforestieri, uno Vincenzo Achilli e, cosa strana, l'altro fu il segretario Passeggeri. Poi cominciò a arrivare gente romana, Mazza fu il primo fra quelli stranieri, il conte della Staffa e Simoncelli, Scaglione e Corsi pure sono di quelli.
E questa sarebbe la storia di Cerveteri in versi
di l'ottava, che si dovrebbe cantare del nostro Dino Logarini, al quale mandiamo
un bel applauso.
Bravo.
E a questo punto mi pare che dobbiamo ascoltare un bel disco. Dunque, mi pare,
sì,
vero?
Abbiamo terminato con i quadretti di Cerveteri
e quindi ci
vuole un disco.
Ecco che arriva. Che è terminato anche il disco
e a questo punto punto della nostra trasmissione c'è la ormai non più sorpresa,
l'angolino della poesia napoletana. Ma voi mi vedete, ma che c'entra la poesia napoletana in queste poesie?
Diciamo che la poesia napoletana c'entra nel senso che oppure una misura in cui leggiamo poeti bravissimi quali appunto Salvatore Di Giacomo,
sì,
e Totò. Abbiamo letto di Salvatore Di Giacomo, poi di Totò, è ritornato, mi pare,
Salvatore Di Giacomo con un brano, con una poesia che si intitola Dalle finestre
dalle finestre. Ecco, che significa dalle finestre?
Dalle finestre si vede tutto.
Si vede tutto, uno vede dall'altro, il fidanzato vede la fidanzata e così di seguito. Vediamo un po' come
succede
questa poesia. Ecco, mettiamo il disco.
Dalle finestre aggiappurata che si chiama Rosa, essa ha saputo che mi chiamo Andrea. Che facciamo? Le dico no qualcosa, vega che certe volte mi smicea. Non pare una zita condignosa, quando mi faccio più ride pazzia, è naturale, e vuoi fa vezzosa. Che mi pare? Fa ovvero come cofea? Tene certo occhie, tene una bocchella, no pede piccirillo piccirillo, una mano piccirella piccirella. Sì. Si potesse mannarla un asillo. Sì, sta cantando, sento che bocchella. Mi sto scrivendo no bella gardilla. Dispietto.
Ecco che abbiamo ascoltato questa poesia e si intitolava appunto Dalle finestre.
Bravissimo sia naturalmente a Salvatore Di Giacomo, ma è chiaro anche al
decitore
che ha declamato con,
ecco,
con
qui tono. Si trattava di Rosa e Andrea, ecco, che si guardavano dalla finestra uno con l'altro.
Questi due personaggi.
Lui pensava, chissà, mi vorrà bene, non mi va bene, oppure la vedeva che rideva, oppure diceva, ma questa mi prende in giro, cosa dire, no? Così la cosa poi è andata a finire che...
E Salvatore Giacomo ha dipinto veramente bene
questo quadretto,
questo diciamo colloquio solitario, cioè questo colloquio mentale, insomma.
Non Rosa si parlano, e Andrea
non si parlano ma pensano l'uno con l'altra.
È un osservatore acutissimo Salvatore Di Giacomo.
E Giacomo Capomacchia, siamo sempre con Giacomo, Giacomo Capomacchia ha aperto quello che è il, diciamo così, quelle che sono le varie poesie di ogni genere, non più il tema, non più i quadretti, ma varie. E apriamo con una poesia varia, diciamo, con quella di Donnini Bruno, intitolata Santa Pollonia. Oggi è la festa della cara mamma, santa patrona di tanti dentisti, che da bambino mi dicea la nanna, che mi consola nei momenti tristi. Tanti di questi giorni io vorrei donarle pien di gioie in questa vita, perché è la luce di questi occhi miei, perché è la fiamma che brilla infinita. Goditi, oh mamma, questo lieto giorno, tra i figli e tra i nipoti tutti intorno. Bravo Donnini Bruno.
Auguri a Polonia, la mamma Polonia.
Bravissima Donnini.
Questa è fatta proprio per la mamma.
Adesso
c'è un'altra poesia di Salvatore Carroccetto. Il titolo è Autunno. L'autunno è la stagione dal più mutevol clima. A volte ad ottobre sembra ancora estate, mentre talvolta vi sono le nevicate e pare che l'inverno sia venuto prima. Nella vigna il contadino fa il raccolto, dice: quest'anno verrà buono il vino. Lo ha detto anche in passato il malandrino, ce lo dirà anche in futuro, franco in volto. Novembre i nostri morti ci ricorda, tutta la gente affolla il cimitero, un fiore almeno porta e accende un cero, dov'è chi gli fu caro e più non scorda. L'undici è il giorno di chi spartì il mantello, in suo nome l'estate breve torna, dicon che è festa di chi ha la testa adorna di appendici che parton dal cervello. Viene dicembre, l'ultimo dei mesi, e lesto passa, l'incedere del tempo il vecchio affossa, cadono le foglie in terra e fanno massa, mentre di già alle porte inverno bussa.
Bravissimo, bravissimo Salvatore Carroccetto.
Bravo Carroccetto. Bravissimo.
Malinconia di te è una poesia di Dario Rossi. Per un lumino dentro il cimitero, vagolante nell'alba e silenzioso come una pianella, per un finguello rigido tradito dall'archetto tra l'erba del gorello che mi ricorda tanto la tua morte, mi investe la malinconia di te, sorella, e l'incrostata ghiera che il cuore stretto tiene finché non cada a pezzi si schianta al mugghio umano del fliscorno e ritornano a me le congetture dei come e dei perché, e le tempie mi stringo e serro gli occhi sull'ingenuo viso sempre focato dall'avvivatoio, sul tuo sorriso tenero di montanina bacola, e spingono i rimorsi per le mie malefatte, per i miei fuori diabolici contro le scorciture della tua ingenuità. Ma tu eri viva e io piccolo. Ora che più non sei, quanto bere vorrei alla borraccia acquea del tuo perdono. Cercai di farlo quando la morte t'azzannava la gola e quasi non respiravi più. La gluma delle lacrime allucamava il viso. Lo sciavero dei miei malefici se ne andava col vento, ma tu non mi sentisti. Non potevi sentirmi, che nell'arringo del tempo giaceva ormai sconfitta la tua anima. Per un lumino dentro il cimitero vagolante nell'alba e silenzioso come una pianella, per un verdone rigido tradito dall'archetto tra l'erba del gorello che mi ricorda tanto la tua morte, m'investe la malinconia di te, sorella.
L'ora della poesia di
del nostro Arturo Meucci, dedicata al nostro Paolo Sensini. Ritorno, il tuo ritorno porta gioia ai cuori, degno del tuo paese il sentimento, l'ascoltar con le frasi innamori di tua cultura e di tanto talento. Qualcosa ci mancava nel diario e si cercava con rassegnazione, ma l'altra parte di quel calendario era nascosta lì la soluzione. Di ritrovarla era necessario, perché pregiata nella direzione, accostata sempre nel rimario a un sentimento di grande espressione. Or che i tuoi impegni sono alleggeriti, si rafforza la casa della musa, i giardini saranno più fioriti di musica e poesia che oggi si usa.
Devo dire grazie Arturo.
Bravo, davvero, davvero bravo Arturo. E naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta della presenza Paolo Sensini, il quale è tornato con noi con quattro bellissime poesie, di cui due verranno lette da me e due avremo il piacere di sentirle dall'autore stesso. Fiamma. Brucia la fiamma il legno, brucia il tempo il corpo, ma l'esistenza di una vita spesa per il bene non la consuma né la fiamma né il tempo. Pioggia. Cade la pioggia, oh dolce rumore, com'è continuo il suo cadere, assomiglia al battito di un cuore.
L'avanzare, lungo e lento in vorticosi giri sospinti dal vento, è il volo dell'aquila nell'orizzonte, come lungo e lento è il passare del tempo, che sempre più da noi la vita porta lontano, come lungo e lento è l'avanzare degli anni, ma come rapido e veloce, infine, l'ultimo sospiro. Solo tu sai capire il mio pensiero. Solo tu sai parlare col mio silenzio. Solo tu sai colmare ogni mio vuoto. Solo tu sai veramente amarmi. Solo tu, solo tu.
Bravissimo, Paolo Senzini con queste, ritornato con noi a farci compagnia con queste quattro meravigliose poesie. Un'altra poesia che abbiamo è quella di Dario Rossi, intitolata L'Arca di Noè. Lentiginosa la pattuglia stanca scende dall'Arca di Noè, schioma l'espiazione del chiassolo del cuore e dopo è incanta. Ritratto in ogni stanza, rifrazioni d'essenze sul zaffo dei ricordi. Bravissimo Dario, bravissimo. Ecco una poesia di una poesia di Gerardo Proietti che il buon Salvatore declamerà.
All'amico Gerardo Proietti leggo volentieri questa sua poesia. Amico, poeta contadino che butta l'acqua e beve il vino. Mia prima rondinella, mia Caterina, prima rondinella, attesa per 17 primavere, ti vidi luccicar come una stella che a meridi, che a miriadi eran tra false e sincere. Io, attaccato era ancora la gonnella, ancora figlio della mamma vera, ma quando vidi quella rondinella, fra tante tutte, tutte in fitte schiere, scese fra tutte quelle la più bella al suono del tango delle capinere. Ma rimasi senza mamma fin da allora, e più nessuno al mio cuore gli fu vicino, come un rondinotto sperduto nell'aurora, rimase come un orfano bambino. Ma da quel dì capii, ora per ora, tutte le insidie infame del destino.
Bravo Gerardo Proietti!
Come sempre, non dovevamo scoprire la bravura, la fantasia, l'amore per la poesia di Gerardo Proietti. Continuiamo con un'altra poesia di Arturo Meucci, intitolata Tossicomane. Perché è tanto pesante la mia croce, dalla quale non posso liberarmi? Perché mi trovo in condizione atroce in questo momento? Il pensiero corre veloce nei lontani sentieri della vita, che man mano fa sentire il suo peso e il crollo inevitabile. Le forze vengono a mancare ora per ora, ed il singhiozzo mozza la parola, e sento in me la fine che porta questo assurdo veleno omicida. Oh, la mia fine è vicina. Quando sepolto sarò nella cruda terra, non ti cercherò più, veleno della morte.
Illusione di Arturo Meucci. Stelle, stelle, nella notte profonda, in un mare di sogni e di pianto. No, non posso chinarmi al destino che avvolge il mio animo puro, tradito, beffato, straziato. Stelle, stelle, voi che brillate nel cielo, nell'immensità dello spazio, donate un poco di luce ad un cuore che muore. Ma tu, cosa sei per me? Quanto tormento porta l'amore, ricordi che affiorano in ogni momento, ed io fiduciosa ho creduto in te. Ho creduto che fosse tutto lieve, anche il tormento. Che illusione quando muore un amore. ti trovi smarrita nel buio profondo, l'animo chiuso, il pensiero lontano, ed allora sì, il tormento è dentro di te, e i sogni si frantumano come puoi credere che credere ancora all'amore, quando io, l'animo spezzato, non puoi più credere a un raggio, a una speranza, un avvenire, poiché è scesa in me l'illusione.
Bravo Arturo! Diciamo che il tema della prossima settimana è gli innamorati. E sta arrivando la sigla, perciò vi dobbiamo salutare.
Quindi un grazie dell'ascolto e un arrivederci
un
a voi tutti.
Saluto
da parte di
Paolo,
ecco, di Giacomo,
Salvatore,
di
Johnny
e tutti quanti.
Ecco.
Arrivederci a tutti.
Ma accorgo che la vita è poesia se c'è l'amore. Io credo che nel buio più profondo una candela.